Prendete insieme a me il Vangelo di Luca, al capitolo 10. Vangelo di Luca, il capitolo 10. Dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Non salutate alcuno per via. E in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa. E in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi.
Amen.
Ora, tutti quanti noi desideriamo sapere come poter portare le persone a Cristo. È vero o no? Si fanno seminari, si fanno conferenze, si fanno studi, si sono scritti libri. Come portare le persone a Cristo. E io credo che qua, in questo, ci sia il problema fondamentale nella domanda. Perché il nostro problema non sta nel portare le persone a Cristo. Il nostro compito sta nel portare Cristo alle persone.
Amen.
Il che è una cosa molto diversa, perché vedete, noi cerchiamo sempre di portare le persone in comunità. Ma Gesù ha detto alla Chiesa: voi andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura.
Amen.
Una delle cose che stiamo comprendendo in questo ultimo periodo è che quando Gesù è venuto, non è semplicemente venuto principalmente per portare l'uomo a Dio, ma principalmente è venuto per portare Dio all'uomo.
Amen.
Dio si è fatto uomo e non il contrario.
Amen.
Amen. Amen. La parola che è Dio, che è con Dio, la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, è scritto in Giovanni 1,14. Ed è così importante per noi comprendere che Gesù è venuto nel mondo prima di ogni altra cosa. La sua missione era presentare Dio come padre dell'umanità, non come padre di coloro che avrebbero creduto in lui, ma presentare Dio come padre, padre di tutti. Ed è stato questo in realtà, se voi andate a leggere in Giovanni 5, il vero motivo per il quale i farisei hanno voluto che Gesù morisse. Dice: lo volevano uccidere perché lui chiamava Dio suo padre, e chiamandolo padre si faceva uguale a lui. Questo era uno dei motivi principali per il quale Gesù era odiato dai farisei, perché la religione odia quando le persone hanno un rapporto intimo e semplice con papà.
Amen.
Ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: ma chi ti credi di essere? Ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: sì, però non esagerare. Qualcuno che sempre ti dirà: sì, però non prenderti troppa confidenza. Ma Gesù è venuto proprio per questo. Gesù è venuto per presentare Dio alle persone come padre. Ora, non ho il tempo per parlare di questo argomento, ma quando noi andiamo a leggere realmente cosa è il mondo di cui Gesù ha parlato, quando si parla del mondo, no? Noi eravamo nel mondo, ma ora non siamo del mondo. Dio ci ha chiamati da questo mondo. Vi ricordate, no? Gesù ne parla in Giovanni 15 in maniera particolare. Se il mondo ha odiato me, odierà pure voi. Se il mondo ha perseguitato me, perseguiterà pure voi. Di quale mondo Gesù stava parlando? Perché molto spesso nelle nostre comunità, negli ambienti religiosi, quando si parla del mondo si pensa sempre che il mondo sia le discoteche, i night, i luoghi di gioco d'azzardo, il peccato, e questo e quell'altro. Mentre quando Gesù parlava, se noi andiamo a leggere in maniera specifica in Giovanni 15, Gesù stava parlando del mondo religioso. Gesù stava parlando del mondo religioso. Gesù ha detto: io vi ho tirato fuori da questo mondo, perché questo mondo mi odia, questo mondo mi perseguita. E quando noi andiamo a riflettere, ci rendiamo conto che ci facciamo una domanda: chi è che realmente odiava Gesù? Chi è che perseguitava Gesù? Non i peccatori. Anzi, i farisei dicevano: costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Perché? Perché dice che i peccatori andavano a lui per udirlo. Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori. Gesù ha avuto problemi con i santi. Prendete quello che voglio dirvi. Gesù ha avuto problemi con quelli che si credevano migliori di altri e giudicavano tutto e tutti, che non avevano un minimo di autocritica, un minimo di autocritica, e si permettevano di giudicare tutto e tutti. E Gesù parla, Gesù insegna. E vorrei, attraverso questi pochi versi di Luca 10, 1-9, vorrei parlarvi del metodo che Gesù, se così possiamo, ma non è un metodo, ma dei principi particolari che Gesù ha utilizzato per portare il Vangelo del Regno. Perché vedete, ci sono quattro punti fondamentali qua, io vorrei vederli insieme a voi. Sono quattro cose che Gesù chiede ai suoi discepoli di fare quando lui li manda a predicare il Vangelo del Regno. Quindi una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è che quando noi andiamo a vedere quello che Gesù ha insegnato, quello che Gesù ha predicato, Gesù ha predicato un solo argomento in 3 anni di ministero, uno solo. Gesù non ha insegnato altri argomenti, Gesù ha insegnato solo un argomento per 3 anni, e questo argomento era il regno di Dio. Amen. Solo un argomento. E vedete, noi dovremmo imparare a predicare di più quello che Gesù predicava. Amen. Perché troppo spesso noi predichiamo quello che Gesù non ha mai predicato. Noi dovremmo predicare, per muoverci anche come Gesù si muoveva, dobbiamo predicare quello che Gesù predicava. Guardate un attimo con me in Luca al capitolo 4. Guardate l'ultimo verso. Versetto 42, Luca 4, 42 dice: poi fattosi giorno egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Ma Gesù disse loro: bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche ad altre città, perché sono stato mandato per questo. Sono stato mandato per questo. Guardate Marco capitolo 1, versetto 14 e 15. Dice così: ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, credete nel Vangelo. Amen. Gesù predicava il Vangelo del regno. Scusate se ve lo dico, se lo dico così in maniera... Dobbiamo smetterla di predicare il Vangelo degli evangelici. Amen. Il Vangelo della Chiesa evangelica non è il Vangelo del regno. Il Vangelo della Chiesa Cattolica non è il Vangelo del Regno. Noi dobbiamo ritornare alle origini e riprendere il messaggio che Gesù ha voluto rilasciare all'umanità intera. Ma guardate qualcosa di ancora più interessante, in Atti degli Apostoli, al capitolo 1. Gesù era talmente focalizzato su questo argomento, Gesù era talmente concentrato su questo argomento, e questo argomento era talmente importante per lui che anche dopo che è risuscitato ha fatto qualcosa. Guardate in Atti capitolo 1, il versetto 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose che riguardavano cosa? Il
regno di Dio.
Cioè, anche dopo che è risorto, Gesù è stato 40 giorni con i discepoli e ha insegnato non sulla santificazione, non sulla nuova nascita, non sulla Chiesa, non sul governo, non sui doni dello Spirito, non sul battesimo in acqua, non ha insegnato niente di tutto questo. Gesù ha insegnato per 40 giorni su cosa? Il regno di Dio. Pensate che i discepoli abbiano capito?
No.
Non hanno capito. Dopo 40 giorni i discepoli hanno detto: Signore, allora in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno in Israele? Cioè, Gesù era, lasciatemelo passare questo termine, ok? Perché comprendete il motivo per quale lo dico. Gesù era ossessionato da questo argomento. Il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio. Gesù è venuto a riportare all'uomo ciò che Adamo aveva perso nel giardino dell'Eden. Gesù è venuto a riportarlo sulla terra.
Amen, alleluia.
Perché Gesù è l'ultimo Adamo.
Alleluia.
Attraverso il peccato del primo Adamo, il peccato è entrato nel mondo, attraverso l'obbedienza dell'ultimo Adamo, la giustizia si sparsa su tutti gli
uomini.
Gesù è venuto a riportare, a far vedere cosa significa vivere con Dio qui, su questa terra.
Amen.
E ci ha fatto comprendere che il regno di Dio non è qualcosa che avverrà dopo la morte. Cioè, quando moriremo, noi scopriremo il regno di Dio. Gesù ha detto no, il regno di Dio è venuto ad abitare dentro di voi. Gesù, il regno di Dio è qui ed è a vostra disposizione.
Amen.
E Gesù è questo il mandato che ha dato ai discepoli. Guardate in Luca 10, andiamo, non voglio fare molto tardi, ok, molto a lungo, sto registrando questa predica, sarà disponibile eventualmente sul nostro sito gratuitamente, quindi la potete scaricare e riascoltare quante volte volete. Gesù dà quattro punti fondamentali nel mandato. Guardate insieme a me il versetto 5. In qualunque casa entriate, dite prima
pace.
Dite prima, dite prima pace a questa casa. Versetto 7. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno. Versetto 9. Guarite i malati che saranno in essa, e poi dite a loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Primo, quando entrate dite
pace
a questa casa. Secondo, sedete a tavola e mangiate tutto quello che vi daranno. Terzo, guarite i malati. Quarto, predicate il Vangelo del Regno. Benedite, state con loro, guarite e predicate. Lo ripeto, la prima cosa è benedite, dite pace a questa casa, benedite le persone. Secondo, state con loro, spendete del tempo con loro, mangiate con loro, ok? State cuore a cuore, fatevi conoscere, conoscetevi. Terzo, guarite i malati che saranno in essa. Quarto, predicate il Vangelo del Regno e ditegli: il Regno di Dio si è avvicinato a voi. Ok? Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato l'ordine. La prima cosa che noi vogliamo fare è predicare il Vangelo. La seconda cosa che vogliamo fare, se accettano il messaggio del Vangelo, preghiamo per te. Se loro accettano la preghiera, veniamo a prendere un caffè a casa tua. E se tu sei d'accordo con me, con quello che io insegno, allora possiamo pregare insieme. La prima cosa che noi facciamo è predicare il Vangelo. E se qualcuno non è d'accordo, noi diciamo avanti l'altro. E lasciamo andare. Però lui non vuole ascoltare, non dobbiamo dare le perle ai porci. e abbiamo invertito il modo in cui Gesù ci insegna a portare il Vangelo alle persone. Noi non siamo chiamati a portare le persone a Cristo. Noi siamo chiamati a portare Cristo alle persone. Noi non siamo chiamati a giudicare le persone nel modo in cui arrivano a Cristo. Noi siamo chiamati ad amare le persone portando loro Cristo. La prima cosa che dobbiamo fare è, se vuoi portare Cristo a qualcuno, voglio che ci soffermiamo un attimo sul primo versetto, perché questa è la chiave fondamentale. Guardate il primo versetto. Dice qua, dopo queste cose, Gesù designò altri 70 discepoli e li mandò a due a due, guardate qui, davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Gesù stava per andare in altri luoghi e in altre città e Gesù chiama queste 70 persone per aprire la strada, come dei precursori, per preparare la via. Comprendete di cosa stiamo parlando? Gesù manda queste persone per preparare la via. Dice, li mandò in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Gesù ha bisogno di te.
Amen.
Ti sembrerà strano questo, ma Gesù ha bisogno di te. E Lui vuole che tu lavori per Lui. Dillo alla persona accanto a te, Gesù ha bisogno di te.
Gesù ha bisogno di te.
Gesù ha bisogno di te. E lì dove nessuno investirebbe un solo centesimo sulla tua vita, voglio dirti che Gesù ha investito tutta la sua vita su di te. Se gli uomini non sarebbero in grado di investire 10 centesimi sulla tua vita, Gesù ha investito la sua vita per te. La sua vita per te. Lui ha dato la sua vita per te. Per altri forse non avrai nessun valore, per Gesù tu vali la sua vita.
Amen.
Tu vali il sangue di Gesù, tu vali la croce, tu vali i chiodi nelle sue mani.
Grazie,
tu vali le frustate sul suo dorso, tu vali la corona di spine.
Alleluia.
Tu vali quella lancia nel suo costato, tu vali quella sofferenza del Calvario. Tu sei importante per Lui. Lui ha dato la sua intera vita per te.
Amen.
E Lui si fida di te. Se altri non si fidano di te, Lui si fida di te.
Alleluia.
Se non sei importante per altri, tu sei importante per Lui. Vi ho ascoltato la testimonianza di me. Tu hai un valore come se fossi l'unica persona a vivere sulla faccia della terra. Tu sei profondamente amato. Tu sei suo, appartieni a Lui.
Alleluia.
E Lui vuole servirsi di te, Lui vuole farti vedere, farti comprendere quale piano, quale progetto, quale proposito ha per la tua vita. L'uomo si crea i suoi progetti, ma Dio ha dei piani meravigliosi. E con il suo amore Lui ti frega sempre. C'è poco da fare. Lui ti frega sempre. Non c'è modo di scappare. Tu sei perseguitato dal suo amore, Lui ti perseguita con la sua grazia. E se trova uno spiraglio in quel cuore, sei fregato. Alleluia. Lui manda i 70 avanti a sé, dice, in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi, e gli dà queste disposizioni: benedite ogni casa. La prima cosa che dovete fare è dichiarate pace. Dichiarate pace, non la pace che non si usa a volte nella chiesa evangelica, pace e poi
chiacchiere.
Oltre abbiamo la pace, pace, pace,
pace,
pace. No, non è quel tipo di pace, non è un saluto, è una dichiarazione del regno di Dio. È la parola pace nell'ebraico, la shalom di Dio.
Alleluia.
Rappresenta la presenza di Dio, rappresenta tutto il carico della presenza di Dio. Non è una parola, non è un saluto, è la presenza stessa di Dio.
Amen.
E quando noi rilasciamo la pace di Dio nella vita delle persone, noi stiamo dichiarando, noi stiamo scaraventando su di loro la benedizione di Dio, la presenza di Dio. Ed è talmente fondamentale che noi prima di parlare di Gesù alle persone dovremmo benedirle. Sant'Agostino disse una volta: predica sempre il Vangelo ogni giorno della tua vita, 24 ore su 24, e di tanto in tanto usa pure le parole. La vera predicazione è la nostra vita. La vera predicazione è la nostra vita. Le persone sono stanche delle parole.
Amen.
Sono stanche delle parole, sono stanche della religione, sono stanche delle differenze, sono stanche delle persone, ma noi non siamo come quelli, noi non siamo. Gesù non diceva queste cose. La cosa che lui faceva era portare il regno di Dio, la manifestazione dell'amore di Dio nella loro vita. Quando Gesù doveva guarire qualcuno, non è che gli chiedeva di che religione sei. Non è che Gesù chiedeva: ma tu vai in comunità, vai da qualche parte, vai, dai la decima, sei sottomessa a qualcuno. No, tu non dovevi convincere Gesù per guarire le persone, perché lui era il primo che scattava in piedi e seguiva chiunque aveva bisogno di una guarigione e andava. Amen.
Amen.
Basta leggere il Vangelo di Matteo, il capitolo 8, solo il capitolo 8 di Matteo ti apre gli occhi su quello che è il cuore di Gesù per la guarigione o per raggiungere i bisogni delle persone. La prima cosa è benedite. Cominciamo a pregare per le persone, cominciamo a dichiarare la benedizione di Dio sopra
noi. Alleluia.
Quando tu vuoi portare Gesù a qualcuno, quando vuoi portare il messaggio del Vangelo, prima di tutto benedicilo, prega, manda su quella persona tonnellate di benedizione. Alleluia. Rilascia parole di grazia, parole di benedizione, parole di consolazione nello spirito. Vai nello spirito e rilascia, perché tutto ciò che rilasci nello spirito avrà poi un risultato nel mondo visibile. Alleluia. La seconda cosa che devi fare è, quando hai un approccio con queste persone, non gli devi dire subito: vieni in chiesa da me perché da me c'è Dio che guarisce. Le persone si spaventano. La seconda cosa che devi fare è: stai con loro, entra a casa loro, cerca di acquisire la loro fiducia, ok? Cerca di entrare nel loro cuore, cerca di conoscerlo, fatti conoscere, cerca di conoscere, non giudicare, non dire alle persone: fai questo, no, non fare questo, togli quel quadro, leva quella statua, non andare più là, no, amale. Così per come sono, non cercare di imporre un modo di fare o di imporre un modo di vivere, non pretendere che le persone diventino come te, non cambiare, non cercare di cambiare le persone, perché chi cambia? Lo Spirito Santo.
Amen.
Non noi.
Grazie Signore.
Se c'è una persona che sta andando al culto della Madonna, lasciala andare, non ti preoccupare. Lasciala andare. Prega. Ma io non posso pregare con una persona che poi prega pure a Maria. E allora non puoi andare da nessuna parte. Noi siamo chiamati ad andare dappertutto, in qualunque posto. Se ci invitano a predicare il Vangelo dove fanno una messa satanica, gloria a Dio. Gloria a Dio. Io non gli dirò di non adorare più Satana, perché io so che ciò che li convincerà non è se io gli dico non fare più questo. Io so che ciò che li convincerà è la potenza di Dio.
Amen.
La presenza stessa.
Amen.
Di Dio.
Amen.
Gesù non ha mai detto a nessuno non fare più questo, non fare più quello, non fare. No, le persone venivano attirate nel momento in cui Gesù entrava in un posto.
Amen.
La presenza di Dio.
Alleluia.
Si sfaggeva. Non usare tante parole, usa tanto amore.
Amen.
Stai con le persone, prendi un caffè, mangiati una pizza, vai a mangiare una, vatti a vedere un film, vai al teatro, vai a farti giocare una partita a pallone, Noi abbiamo visto, io sono stato pastore di una comunità per 10 anni, abbiamo visto un sacco di giovani veramente essere conquistati all'amore di Dio organizzando dei campionati di calcetto. La prima cosa che facevamo, noi invitavamo tutti, loro sapevano che per iniziare a giocare prima di tutto si doveva pregare. Non facevamo preghiere di mezz'ora, sapete, come quelli che c'ha il piatto di pasta davanti e devono pregare dalla Genesi all'Apocalisse. Non si fa, se hai un piatto di pasta caldo l'unica cosa da dire grazie Signore, amen,
alleluia,
e buttarti sul piatto di pasta. Poi per fare preghiere lunghe ci sono altri momenti, una preghiera di qualche secondo, benedizione, protezione di Dio sopra tutte le persone che stanno giocando a pallone, e vai, e si gioca a pallone. E quando si gioca a pallone, sapete, c'è un po' di agonismo e non vuoi perdere la partita, non vuoi perdere la palla, non vuoi perdere il contrasto. E a volte capitava che in qualche contrasto c'era qualcuno che si faceva male. E quando c'era qualcuno che si faceva male, la cosa migliore che si poteva fare, sapete qual era? Andare a pregare subito per la persona che si faceva male. Sapete quanti miracoli abbiamo visto, quante guarigioni istantanee abbiamo visto nei campi di pallone? E quando i ragazzi vedevano questo, dicevano: io voglio venire dove tu vai. Voi non siete normali. Magari perdevamo la partita e poi eravamo lì a ridere, a scherzare. Perché di solito quando si perde una partita sei nervoso, alzi la voce e butti parolacce e te la prendi con quel tuo compagno, con l'arbitro, eccetera. E invece no, si perdeva la partita e si stava bene, si rideva, si scherzava, negli sfogliatoi ci mescolavamo e ci benedicevamo gli uni gli altri. Abbiamo bisogno che le persone vedano che coloro che credono in Gesù sono persone normali.
Amen.
Non sono alieni. Perché alcuni dicono a tanti: da quando sei entrato in quella comunità non vai più al cinema, non vai più al ristorante, non ascolti più la musica di un certo tipo, non ti vesti più in una determinata maniera, non vai più, non vai là, non vai là. Sei diventato asettico. Vedete, Gesù stava ogni giorno nella strada, ogni giorno, prostitute, peccatori, pubblicani, ogni giorno. Aveva il suo tempo privato, ma ogni giorno stava con le persone. E lui non aveva problemi ad andare a cenare o a mangiare da qualcuno. Ed è per questo che i farisei lo criticavano. Come fa lui ad andare a mangiare con i peccatori? Ebbene, il medico è venuto per i malati, non per i sani.
Amen.
Amen. Allora, la seconda cosa che Gesù chiede è: entrate in contatto con loro e costruite un rapporto. Quando poi subentra la fiducia tra le persone si apriranno e ti chiederanno di pregare per loro. Ed ecco qua il terzo passaggio: pregate per tutti i malati che sono nella casa. E quando arriverà il miracolo, perché il miracolo arriva,
amen,
finalmente potrete dire: il regno di Dio, amen, si è avvicinato pure a voi.
Amen.
Gloria a Dio.
Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Volete vedere il fine di tutta questa storia? Luca capitolo 10, versetto 15. Versetto 17, scusate. Luca 10, versetto 17. I 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù disse loro: sì, io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. E io vi ho dato autorità, dice il versetto 19, ecco, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Amen? Nulla potrà farvi del male. Ora, voglio farvi una domanda. Quando noi leggiamo il ministero di Gesù, la vita di Gesù, chi è che rifiutava il suo messaggio? C'era qualcuno che scappava via da Gesù quando lui predicava? quando lui guariva, quando lui sfamava le folle, c'era qualcuno che andava via? Quello che sto cercando di dirvi è questo: quando Gesù predicava, quando Gesù ministrava, quando Gesù rilasciava la benedizione del regno di Dio, era impossibile non innamorarsi di Dio. Io vi chiedo, perché molte comunità oggi sono vuote o molte persone vanno via? La Bibbia dice che quando Gesù andava, è scritto in Luca al capitolo 15 al versetto 1, dice: tutti i pubblicani e tutti i peccatori si accostavano a lui per udirlo, ma i farisei mormoravano contro di lui. Tutti i peccatori e tutti i pubblicani si accostavano a lui per udirlo. Sapete oggi molto spesso cosa succede? Io vado molto in giro, viaggio molto, ogni settimana sono sempre in luoghi diversi. Quello che vedo tendenzialmente, non è dappertutto così, ma quello che io vedo tendenzialmente è che purtroppo i luoghi di culto si riempiono di farisei e i pubblicani e i peccatori sono lontani. Allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che stiamo sbagliando. Perché se il nostro messaggio non riesce a raggiungere, lo metto tra virgolette, i peccatori e i pubblicani, il problema non è dei peccatori. Ed ecco perché voglio riportarvi di nuovo a Luca 10. La messe è grande, gli operai sono pochi. Attenzione, Gesù cosa dice? Pregate dunque il Signore della messe che? Che? No, pregate il Signore della messa che?
Spinga.
Vi siete mai chiesti perché Gesù non ha mai detto pregate il Signore della messa che salvi i peccatori? La messa è grande, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messa che salvi la messa. Questa è, umanamente parlando, noi avremmo concluso così. Gesù dice no, no, il problema non è la raccolta.
E chi deve raccogliere?
Il problema è chi raccoglie, perché è sempre là il problema. Volete un esempio lampante e concludiamo? Volete un esempio molto pratico? Okay? Voi sapete che tra i giudei e i samaritani c'erano problemi. No? Non so quanti di voi sanno, storicamente ci sono stati dei problemi, ma i giudei e i samaritani si odiavano. I giudei chiamavano i samaritani cani, i samaritani chiamavano i giudei cani. Quello si chiamavano cani, quelli si chiamavano maiali, insomma si facevano i complimenti, no? Okay. E c'era una forma di rancore, di risentimento nel cuore dei giudei. Ricordate queste parole, Gesù ha detto: la messa è grande, la raccolta è grande, gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della raccolta che spinga operai. Non pregate il Signore della raccolta che salvi la raccolta. Io so che quello che sto per dirvi è sconvolgente, ma sapete che nel Nuovo Testamento non c'è un versetto che ci dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone? Lo so che la chiave biblica si è attivata dentro, no? So che state cercando dei versetti. Non ne troverete.
No.
Non esistono preghiere per la salvezza delle persone. Sapete perché? Sapete perché? Ve lo dirò la prossima volta. Così mi devi invitare. A Roma, a Roma.
A Roma. A Roma.
Guardate cosa dice qua, pregate il Signore della messe che spingo operai. Quindi il problema non è la raccolta, il problema non sono i peccatori. Noi invece cosa diciamo? È che non vogliono sentire parlare di Gesù perché sono troppo immersi nel peccato. No, no, L'umanità non è cambiata di una virgola da quando è venuto Gesù. C'è un problema, e il problema non è nei peccatori, il problema è nel messaggio che stiamo dando, il problema è nell'esempio che stiamo dando. Sapete cosa dicono le persone? Perché voi predicate un Dio d'amore e siete così divisi tra di voi? Siete peggio dei partiti politici, ognuno tira acqua al proprio mulino. E quando qualcuno entra non lo vuole più lasciare andare, addirittura vi mettete in guardia gli uni verso gli altri e vi chiamate fratelli, dite che siete il corpo di Cristo, ma non è vero, perché vi odiate e parlate male gli uni degli altri. Allora ditemi, il problema è nei peccatori o il problema è in chi dovrebbe rilasciare l'amore di Dio onestamente? Cerchiamo di essere onesti stasera.
Amen.
E di non nasconderci. Perché succede esattamente quello che è successo, guardate qua in Luca al capitolo 9. Guardate qua in Luca al capitolo 9. Il versetto 51. Luca 9, 51. E concludiamo con questo passaggio, dai, già è tanto che parlo. Se no vi addormentate, poi vi dobbiamo svegliare la musica. Ora avvenne che mentre si stavano compiendo il tempo, si stava compiendo il tempo in cui Gesù doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio, cioè i samaritani, non lo vollero ricevere perché Gesù camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, ripieni dell'amore di Dio e della compassione del Signore, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece Elia? Gli diamo una brustolita, cioè, così, gli diamo una passata. Una cotoletta, una costatina di maiale, così gli mettiamo la bella cottura. Giacomo e Giovanni. Che erano stati con Gesù, hanno camminato con il Maestro che è l'amore fatta carne, la compassione fatta persona. Come fai a dire quelle parole? Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo come fece Elia, così li consumiamo un po' a questi schifosi maiali di samaritani che non sono altro? Guardate Gesù la reazione, il versetto 55. Egli si voltò verso di loro e gli
sgridò
dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per
salvare.
E dice qua, andarono dove? In
altro villaggio.
In un altro villaggio. Vogliamo vedere qual è questo altro villaggio?
Amen.
Lo vogliamo vedere dopo questo altro villaggio? Qualcuno si ricorda per caso di un incontro di Gesù con una donna in una città detta Sicar, in un pozzo, dove è scritto nella Bibbia che Gesù doveva passare di là? Vi ricordate? In Giovanni capitolo 4, l'incontro di Gesù con la
samaritana.
Gesù arriva là al pozzo, ha sete, è mezzogiorno, il sole è proprio a picco, si dice dalle nostre parti, proprio a mezzogiorno, e dice la Bibbia che i discepoli lasciano Gesù al pozzo e vanno in città a comprare da mangiare.
No.
Guardate l'ipocrisia dei discepoli: odiano i samaritani ma ci comprano il mangiare. Il massimo dell'ipocrisia, no? Li odiano, li vogliono distruggere, però ci comprano il mangiare. Non vanno in città per portare il regno di Dio, ma come degli insospettabili, nessuno li conosce, vanno a fare la spesa. Gesù incontra la samaritana. Sto per terminare, sapete l'incontro, no? Vi ricordate l'incontro? Gesù parla al cuore di questa donna: vai a chiamare tuo marito. Dice: io non ho marito. Gesù dice: questa hai detto bene, non ho marito. In realtà nel testo greco non è marito, è uomo. Non era il marito, era un uomo. Hai detto bene, perché tu hai avuto 5 uomini e quello con il quale stai non è la persona con la quale, non è tuo marito. in questa letteratura, questa donna viene sconvolta perché sa di avere davanti un profeta, un uomo di Dio, e gli sta dicendo
quello che
gli sta facendo i raggi. E Gesù comincia a parlare, vi ricordate, dell'adorazione di spirito, quelli veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Questa donna rimane scioccata e dice: ma quando verrà il Messia, come lo riconosceremo? E Gesù gli dice: io sono colui che ti parla. Questa donna è sconvolta, dice la Bibbia, al versetto, credo al versetto 28, 27, 28 di Giovanni 4, dice la Bibbia che lascia il secchio e corre in città e va a dire a tutti: venite a vedere, a conoscere quest'uomo, colui che mi ha detto ogni cosa che riguarda la mia vita. Non sarà forse lui il Cristo? È una sola donna riesce a evangelizzare tutta la città, dice la Bibbia, e tutta la città accorre al pozzo.
Amen.
Mentre la donna predicava alla città, i discepoli arrivano a Gesù. Cercate di immaginare la scena e vedono Gesù che parla con questa donna, e questa donna molto animata che lascia il secchio e scappa, e i discepoli che vanno da Gesù.
Ma chi era?
Signore, ti abbiamo portato da mangiare con le buste della spesa, no? E Gesù dice: io ho un cibo che non è di questo mondo, ma è da fare la volontà di colui che mi ha mandato.
Amen.
E i discepoli dicevano: ma forse qualcuno gli ha dato già da mangiare.
No,
non
sì.
Riuscivano a capire.
Sì, sì,
e Gesù dice: ma alzate gli occhi, alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche da mietere. Quando è che lui disse queste parole? Dice la Bibbia, subito dopo, che era nel momento in cui la città di Sicar stava arrivando al pozzo. E Gesù stava dicendo ai discepoli: alzate gli occhi, guardate, le moltitudini stanno arrivando, sono pronte per la raccolta. Il problema non è la raccolta, le campagne sono già bianche, la messa è pronta, il problema siete voi, io vi mando a mietere. E la Bibbia dice che quando la città è arrivata a Gesù, lo supplicarono di rimanere con lui, e Gesù rimase 2 giorni.
Amen.
I samaritani dovevano essere distrutti
dagli apostoli.
Giacomo e Giovanni volevano fare scendere il fuoco dal cielo. Quelle stesse persone, i samaritani, hanno chiesto a Gesù di rimanere.
Bene.
Chi era il problema?
Discepoli.
Il problema non erano i samaritani. È vero o no?
Amen.
Il problema non erano i samaritani. Noi cosa facciamo? Andiamo, predichiamo, qualcuno non ha, non ti perdonerò mai più di Gesù, e passiamo ad un altro. E Gesù invece dice: no, avete invertito esattamente quello che è il mio mandato. Dovete benedirli prima li dovete amare con il vostro cuore.
Amen.
Anche se non li conoscete, amateli con il mio amore, benediteli con la mia benedizione. Secondo, state con loro, spendete del tempo, conoscetevi. Terzo, nel momento in cui si apriranno, vi diranno quali sono i loro bisogni e loro vi chiederanno di pregare per loro. E quando Dio opererà, potete dire:
gloria
a Dio, siete arrivati fino a
qui. Amen.
Perché il problema non è nella raccolta, il problema sono gli operai.
Amen.
Il problema sono gli operai. Quindi voglio incoraggiarvi in questo, incoraggiarvi. Se magari non state vedendo grande risposta, se non state vedendo grande risultato, cambiate modo, utilizzate quello biblico.
Amen.
Cambiate modo, utilizzate il modo di Gesù. Probabilmente
Amen.
Gesù qualcosa ce la può insegnare ancora.
Amen.
No? Probabilmente abbiamo seguito una religione, abbiamo seguito una tradizione, abbiamo seguito dei metodi di qualcuno che ci ha detto come fare le cose. Ritorniamo alla fonte.
Amen.
Perché tutto, la differenza la fa
il cuore.
Se tu ami le persone si aprono.
Amen.
Se tu ami le persone si aprono. non posso non aprirsi, perché l'amore vince ogni cosa.
Amen.
L'amore rimarrà per sempre. Amen. L'amore non giudica, l'amore non sospetta il male, l'amore non gioisce nella menzogna e nella ingiustizia. L'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, ed è la cosa che più di ogni altra cosa vince e conquista il cuore delle persone. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Allora, ci serve così tanto da dire, così tanto. Ma come si fa? Come si fa a non innamorarsi di Dio?
Amen.
Come si fa? Come si fa a non innamorarsi di Dio? Alessandro, come si fa? Come si fa? Ma come si fa? Io vi posso dare delle testimonianze incredibili di mariti che non volevano avere niente a che fare con le comunità dove andavano le mogli, dove erano arrabbiati, erano perché erano sempre molto scontrosi. Quando arrivano alle nostre riunioni dicono: ma nessuno ha mai parlato di Gesù in questa maniera. Si rivolgono alla moglie e dicono: tu non mi hai mai parlato di Gesù in questa maniera.
Amen.
No. E dicono: ma è così semplice, così bello e così naturale. Non è un'imposizione, non è non fare più quello, non andare più là, non stare più con quelle persone. No, è lasciati amare. L'amore poi conquista il cuore e comincia a operare in maniera naturale. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Alleluia. Voglio chiederti per qualche istante di tenere chiusi i tuoi occhi. Alleluia. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore. Grazie Spirito. No, tenete acceso, tenete acceso per favore.
Per portare la tua luce.
Maranatha. Voglio chiederti di alzare le tue mani in questo momento verso il cielo.
Spirito Santo.
Semplicità e onestà dal profondo del tuo cuore, di Dio, serviti di me, Signore. Serviti di me, Spirito Santo Gesù. Serviti di me. Tutto la lode e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù.
Amen.